Il governo italiano manda un sottosegretario al convegno trumpiano contro gli antifascisti. Meloni non si smentisce. La scelta non è solo subalternità a Trump, è anche condivisione ideologica. Crema, 3 fermi per l'omicidio di un 19enne egiziano ieri notte. Il movente potrebbe essere legato allo spaccio. Il presidente della comunità islamica di Crema ai nostri microfoni: servono azioni concrete da parte delle istituzioni per gestire i ragazzi problematici. Ancora raid sull'Iran dopo gli attacchi incrociati di questa notte nel pomeriggio, esplosioni a est di Bandar Abbas e all'isola di Kashim, un nuovo scontro sullo stretto di Hormuz. L'Iran lo chiude, Trump dichiara: non lo controllano loro. È morto Lindsey Graham, senatore repubblicano ultra radicale vicinissimo a Trump. I numeri in Senato ora si fanno più difficili per Trump, ma la perdita è prima di tutto politica. 19:31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Anche stavolta Meloni si è inchinata al presidente degli Stati Uniti. Il governo ha deciso di inviare a Washington un sottosegretario, chi ancora non lo hanno detto, a presenziare al convegno anti-antifascista organizzato da Marco Rubio. Quella dei trampiani, guidati da Rubio, è un'iniziativa contro il dissenso radicale che ha visto una accelerazione dopo l'assassinio del propagandista di estrema destra Charlie Kirk, un pretesto per un giro di vite contro gli oppositori anche in vista del midterm. E ora Trump usa il tema anti-antifa come arma di propaganda e controllo politico anche in Europa, un disegno ideologico che Meloni e la sua maggioranza condividono. Sentiamo Leonardo Bianchi, autore della newsletter Complotti.
Non dimentichiamoci che anche in Italia, specialmente anche dopo l'omicidio di Charlie Kirk, che era fondamentalmente sconosciuto anche alla destra italiana, all'estrema destra italiana, c'è stato un tentativo di insomma, di criminalizzare il dissenso e di accostarlo al terrorismo degli anni 70, fondamentalmente. E Meloni stessa aveva parlato di un clima d'odio che poteva sfociare in atti violenti, e con lei molti altri, oppure anche altri esponenti di Fratelli d'Italia avevano ventilato l'ipotesi di introdurre reati quali il terrorismo di piazza. Quindi diciamo che il terreno è fertile, ecco, magari solo la contingenza di questa riunione in particolare non casca bene, però il tentativo di delegittimare e di criminalizzare, di accostare al terrorismo tutto il movimentismo di sinistra, ecco, questa è una cosa che è presente anche in Italia.
Le opposizioni vanno all'attacco. Il deputato del PD Enzo Amendola parla di una missione indecorosa del governo. Il governo chiarisca i contorni della propria partecipazione, chiede il deputato di Più Europa Riccardo Maggi. Di inquietante partecipazione al convegno sul terrorismo rosso parla la senatrice 5 Stelle Maiorino. Sentiamo noi invece il deputato di AVS Nicola Fratoianni.
È l'ennesimo segno di una subalternità conclamata del nostro paese agli Stati Uniti di Donald Trump e alla sua rete, quella MAGA che convoca in America gli alleati per un convegno contro gli antifascisti in nome della lotta al terrorismo. Mi pare del tutto inaccettabile che l'Italia si presenti, seppur nella forma, diciamo, meno evidente del sottosegretario, e ripeto, un segno di grave subalternità.
Questa decisione arriva dopo quello che sembrava un allontanamento di Meloni da Trump, in realtà.
Ma in realtà, io l'ho sempre detto, siamo stati di fronte a un allontanamento di facciata legato, diciamo, alla superficie, ma sulla sostanza delle questioni, dalla spesa militare all'acquisto di gas liquido alle scelte di fondo, questo allontananamento non c'è mai stato.
3 persone sono state fermate per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne ucciso ieri notte a Crema. Si tratterebbe di giovani tra i 23 e i 25 anni, almeno uno dei quali sembra sia stato riconosciuto da un testimone. A Crema sono stati diversi gli episodi di violenza che hanno coinvolto giovani stranieri negli ultimi mesi. Ad aprile un altro 20enne egiziano è stato ucciso in quella che forse è stata una spedizione punitiva per il furto di una collanina. Poche settimane fa una rissa tra gruppi di spaccio rivali, a cui pare avesse partecipato anche Abdelaziz, ucciso questa notte, aveva costretto in casa per ore i residenti di un complesso dell'Aler. Sentiamo il presidente della comunità islamica di Crema, Hamid Tahriri: servono azioni concrete delle istituzioni per sottrarre i ragazzi alla strada, ci dice.
Il nostro centro ha le mani legate, anche se vogliamo, stiamo facendo tutto quello che possiamo, stiamo sforzando, siamo da 30 anni insegnando ad aiutare i giovani, ad aiutare ad avere i rapporti sempre aperti, per fare questi compiti, sport, lettura e tutto quant'altro, incontri. Noi facciamo quello che possiamo, è ovvio che detto questo i ragazzi difficili ci sono sempre stati. Il problema c'è, serve la cura, bisogna riconoscere la malattia e bisogna anche trovare una cura, perché la violenza è incontrollata e uno pensa di fare ciò che vuole, perché tanto la legge lo protegge, tanto i carabinieri non gli fa niente, la polizia non gli fa niente, se non si riprendono, se non si ricurano, se non se si lasciano così, le situazioni possono solamente peggiorare. Non può uno curarsi da solo, se un malato non riconosce la malattia si fa curarsi, è ovvio che bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire, anche perché hanno fatto una minaccia anche all'ordine pubblico. Due settimane fa quei stessi ragazzi, la vittima e anche altri due, hanno tenuto in ostaggio un intero quartiere.
Gli Stati Uniti nel pomeriggio tornano a colpire l'Iran dopo gli scambi di colpi della notte. I media locali riportano la notizia di esplosioni a est di Bandar Abbas e sull'isola di Keshm nello stretto di Hormuz, stretto che l'Iran afferma di aver chiuso nella notte, una dichiarazione smentita dal presidente americano. E pochi minuti fa il Kuwait ha denunciato attacchi a tre posti di frontiera e a una piattaforma petrolifera offshore senza specificare la provenienza dei colpi. Sentiamo Farhan Sabai.
Per i Pasdaran, lo stretto di Hormuz vale più di 10 bombe atomiche, lo ha dichiarato un generale dei Pasdaran. L'Iran controlla lo stretto e non molla ed è ancora guerra in Medio Oriente. I Pasdaran hanno colpito con un drone dapprima un mercantile e stava cercando di passare nello stretto di Hormuz, nel corridoio sud di pertinenza dell'Oman, con il meccanismo di tracciamento spento. Le autorità dell'Oman hanno soccorso i 23 membri dell'equipaggio, uno è disperso. Si tratta del GFS Galaxy, una nave porta container che batte bandiera di Cipro. In un secondo momento, sempre oggi, Pasdaran hanno colpito un'altra nave e tentava di passare nello stretto di Hormuz senza rispettare i termini dell'accordo con Washington, che prevedono di non pagare pedaggio per 60 giorni ma di coordinarsi con Teheran. In risposta, negli ultimi giorni gli americani hanno bombardato 140 obiettivi militari e civili in Iran. Di pari passo i Pasdaran hanno lanciato missili sulla base militare statunitense in Qatar, sulla Giordania, sugli Emirati, sul Bahrain, ma anche sul suo alleato, l'Oman, per distruggere le basi di appoggio logistico delle portaerei americane nel porto di Duqm. Oggi l'Iran ha dichiarato di aver chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz, mettendo così in discussione il memorandum di Islamabad firmato il 17 giugno con Washington. Da parte loro, gli Stati Uniti affermano invece che lo stretto non è controllato dagli iraniani, è aperto e tutte le navi che lo desiderano possono transitare legalmente nella parte centrale in acque internazionali. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
È morto a 71 anni dopo una breve malattia. Lindsey Graham era un senatore del Partito Repubblicano degli Stati Uniti ed è stato anche uno dei principali sostenitori di Trump. Al Senato, con la sua morte e con l'incognita sulle condizioni di salute di un altro senatore, Mitch McConnell, ricoverato circa un mese fa e di cui non si hanno più informazioni, i repubblicani rischiano di avere una maggioranza più risicata al Senato, ma non è solo questo. Sentiamo Raffaella Baritono, professoressa all'Università di Bologna. No, non abbiamo un problema con questa registrazione, quindi se riesco ve la ripropongo più tardi. Vediamo adesso l'Ucraina. Il presidente Zelensky, dopo aver chiesto alla prima ministra Yulia Shiridenko di dimettersi, ha incontrato alcuni possibili candidati per sostituirla. Si tratta del sindaco di Kharkiv, dell'amministratore della compagnia statale Naftogaz e degli attuali ministri di difesa ed energia. Quest'ultimo, Denis Shmyhal, ha guidato il governo precedente dal 2020 al 2025. Il motivo della decisione di Zelensky non è noto, ma lui ha parlato della necessità di trasformare la strategia politica del paese, sia per quanto riguarda le vicende interne, sia in riferimento ai rapporti con l'estero, e ha annunciato cambiamenti anche ai vertici delle forze dell'ordine. Salvini è riuscito in uno dei suoi intenti: tagliare gli autovelox in Italia, dove non è arrivato Fleximan, che li tagliava fisicamente, è arrivato lui con il suo decreto che ne ha falcidiati il 25% per effetto di regole molto più rigide rispetto al funzionamento. Le associazioni che si battono per la sicurezza stradale dicono che si tratta di un via libera a chi vuole correre sulle strade, nonostante la velocità sia una delle principali cause di morte e di violenza automobilistica. Sentiamo Stefano Guarnieri dell'associazione Lorenzo Guarnieri Onlus.
Decreto Salvini ovviamente insomma non risolve molto, anzi direi che a livello italiano spegne circa 1200 autovelox su 4000, quindi più di uno su quattro, e quindi insomma riduce sicuramente il controllo della velocità e quindi da questo punto di vista diminuirà sicuramente la sicurezza sulle nostre strade. Noi siamo fra l'altro uno dei paesi pochi autovelox rispetto ai chilometri percorsi e rispetto anche al numero di abitanti. Insomma, poi si continua a dire che ci sono 13.000 autovelox, in realtà non è mai stato così, sono circa 4.000 e 1.200 di questi verranno spenti. Probabilmente continuerà a esserci una sequela di ricorsi e questo decreto varrà soltanto per quei nuovi modelli che verranno approvati nel futuro. Insomma, io credo che sia il solito, come dire, pastrocchio all'italiana, fatto apposta per far sì che la velocità non si misuri e per andare incontro a quell'elettorato che vuole andare veloce in macchina e percepisce la velocità in macchina come una libertà personale da non toccare mai, anche se fa morire qualche persona. Quindi purtroppo si torna indietro e non si va avanti nel migliorare la sicurezza sulle nostre strade.
Ecco la professoressa Baritono sulla morte del senatore Lindsey Graham.
Il numero in Senato era un numero comunque già a rischio per tutta una serie di questioni che hanno a che vedere con la presenza di repubblicani che in alcuni casi hanno dimostrato di avere autonomia rispetto a Trump. Sono naturalmente la morte di Lindsey Graham e la malattia di Mitch McConnell costituiscono un elemento di preoccupazione per il Partito Repubblicano, che ovviamente non potrebbe non avere i numeri per contrastare una efficace opposizione democratica. Rispetto a Lindsey Graham, proprio per la figura e per la statura di Lindsey Graham, questa è una perdita per il Partito Repubblicano e per Trump, perché Graham era un senatore di lungo corso, anche se nel 2016 era stato un avversario di Trump, in realtà poi era diventato uno dei suoi alleati più fedeli e soprattutto proprio per la esperienza in Senato. Graham, che aveva presieduto due commissioni, quella sulla giustizia e quella sul bilancio, aveva anche dimostrato di saper spendere questo suo capitale politico proprio per favorire la traduzione in leggi di proposte dell'amministrazione Trump, soprattutto su materie come quella dell'immigrazione o quella della tassazione, in cui c'erano divisioni importanti all'interno del Partito Repubblicano. Ecco, la mancanza anche di figure esperte potrebbe essere un elemento importante da tenere presente per l'amministrazione Trump.
È corso la finale del torneo di tennis di Wimbledon. Yannick Sinner e il tedesco Zverev stanno giocando da quasi 2 ore e mezzo. Per ora la sfida è molto equilibrata. Sia il primo che il secondo set sono finiti in tie break. Il primo lo ha vinto Zverev, il secondo Sinner. La nazionale di calcio italiana riparte da Paolo Maldini. La bandiera del Milan e della nazionale è stata scelta dal nuovo presidente della FIGC Malagò come direttore tecnico, un ruolo che gli consegna le chiavi della gestione delle scelte strategiche di tutto il settore, dalle giovanili alla prima squadra. Maldini ha scelto di farsi affiancare dalla ex stella del Brasile, Leonardo. Sentiamo Valerio Moggia di Pallonate in Faccia.
Maldini ha dimostrato, come dicevi tu, al Milan di essere comunque un dirigente competente, soprattutto nella scelta di giocatori da acquistare a basso costo, da valorizzare in quando sono giovani e poi appunto farli crescere diventando giocatori importanti per la prima squadra, cosa che però non potrà fare in nazionale. E quindi bisognerà vedere, cioè il lavoro che avrà davanti è completamente diverso, comunque in buona parte diverso da quello che ha dovuto fare al Milan. Ci sarà da capire chi sarà l'allenatore, che già questa è una bella gatta da pelare, perché si parla di Roberto Mancini o di Antonio Conte, che sarebbero due ritorni abbastanza controversi, perché entrambi non se ne sono andati benissimo dalla nazionale. C'è anche chi dice, Pep Guardiola, che ha finito la sua esperienza al Manchester City, e che però ha un ingaggio che nelle ultime stagioni era di circa 25 milioni di euro lordi all'anno, che non credo che la FIGC sia in grado di pagare, quindi bisognerebbe capire quanto è credibile questa idea di Guardiola sulla panchina dell'Italia. E poi resta il fatto che bisogna capire cosa non ha funzionato in questi ultimi 8 anni. Bisognerà capire se nel frattempo è stato fatto un buon lavoro nei settori giovanili, che ancora non abbiamo visto perché questi giovani si stanno formando e li vedremo solo tra qualche anno, oppure se ancora siamo indietro. Si è parlato molto del mondiale delle diaspore, cioè tante squadre, specialmente extraeuropee, che prendono giocatori figli dell'immigrazione nel mondo. Quasi la metà dei giocatori che partecipano al mondiale sono europei, molti giocano in squadre africane o latinoamericane, centroamericane, sudamericane a volte. Nessuno di questi è italiano.
19.45 è tutto per questa edizione del Giornale Radio, realizzata da Virginia Platini e Luigi Ambrosio. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.